Sono le 11.47, buongiorno a tutti da Sergio Savoia e Danny Rauseo, prima puntata dell'anno di Ci sentiamo venerdì.
Sì, una prima puntata di un anno che è iniziato nel peggiore dei modi, sì. Con la tragedia di Crans-Montana. Oggi è giornata di lutto nazionale, ci siamo chiesti con Danny se fare, mantenere questo appuntamento, che è un appuntamento dove noi normalmente discutiamo della RSI, sì. In base a quello che ci chiedete, le vostre curiosità, le vostre critiche e suggerimenti, insomma lo conoscete, adesso è qualche mese che andiamo in onda con Ci sentiamo venerdì. Abbiamo deciso di mantenere questo appuntamento perché magari può essere anche l'occasione di parlare, per esempio, di come questo evento è stato coperto, come diciamo noi, cioè è stato seguito dal punto di vista mediatico qui da noi o altrove. È un tema di cui si discute molto, sì. Nel nostro paese, di come questa tragedia è stata raccontata e viene raccontata, ma naturalmente si può, come sempre, discutere di qualsiasi altra cosa che vi possa stare a cuore, che riguarda la nostra radio, la nostra televisione, quello che facciamo bene, quello che facciamo male, le curiosità che avete, le cose che magari non capite o che volete sapere, eccetera.
Diversi temi in tutte le puntate precedenti, diciamo ormai l'anno scorso, che trattavano aspetti più tecnici legati, non so, alla questione FM DAB Plus, oppure a questioni legate all'informazione, allo sport, ad altre diciamo iniziative che la RSI propone. Quindi i contatti sono sempre quelli, il nostro numero di telefono è lo 0848030808, oppure per mandare un messaggio scritto 076 321 1113. Questi sono i contatti. Come sempre, noi vi invitiamo a telefonare perché amiamo chiacchierare live con voi, quindi le telefonate sono bene accette. 0848030808.
Naturalmente sono bene accetti anche certo. WhatsApp. Anzi, se magari invece siete un po' timidi, non ve la sentite di parlare in diretta, i WhatsApp vanno benissimo, i messaggi, che sono quelli appunto allo 076 321 1113. Abbiamo già ricevuto delle osservazioni di vario genere, anche su cose relativamente di secondaria importanza o non così importante di fronte a una tragedia. Per esempio, c'è chi ci dice Crans-Montana e non Crans-Montana, da correggere i giornalisti RSI. Giorgio scrive così. Non sono tanto d'accordo, ma prendo atto di
che noi usiamo la pronuncia, diciamo, francofona, sì, in questo caso,
sì, giusto che sia, visto che il paese si trova in una regione dove si parla francese. Ma sì, insomma, è probabile che non sia l'aspetto più importante della copertura di questa drammatica vicenda, ma noi, appunto, come detto, non filtriamo quello che arriva, e quello che arriva, sì, a quello che arriva diamo spazio. Magari se cercate di non utilizzare i messaggi vocali su WhatsApp, sì, è una piccola indicazione che vi diamo, perché non abbiamo tempo, non abbiamo la possibilità di ascoltarli, sì, prima, e non vogliamo mandare in onda magari qualcuno che questa mattina si è svegliato male
o storto,
e dice delle cose che magari non sono opportune, specialmente in una, sì, giornata come oggi, che è quella di lutto nazionale,
che tra l'altro seguiremo in maniera particolare anche dal pomeriggio, dalle 13.30 su Rete 1, ma anche in televisione già dalle 13, per quanto riguarda il momento clou della commemorazione, insomma, di questa giornata. Beh, hai lanciato un po' questo aspetto, questo tema. Lisa dice: grazie per quello che state facendo in questi giorni, per fortuna le notizie e gli approfondimenti che arrivano da voi hanno avuto il giusto tono e rispetto. Grazie del messaggio, Lisa. E Giacomo che dice: un giorno triste oggi, non sempre sono riuscito ad ascoltare la vostra radio, ogni tanto mi sembravate troppo allegri e leggeri. Ecco, questa è una critica che è arrivata.
Non so bene se c'è il riferimento a quando,
qualcosa di particolare,
la giornata di oggi, suppongo.
Stamattina, sì.
Sì, diciamo che noi abbiamo dato come indicazione a tutti i nostri collaboratori, adesso io parlo della radio di cui sono, sì, responsabile, io e Danny siamo responsabili di Rete 1 e Rete 3, abbiamo dato un'indicazione molto precisa a cui i nostri colleghi si sono tenuti, che è quella di avere un tono rispettoso, non necessariamente funereo, ma rispettoso. La radio ha un ruolo molto importante nell'accompagnare con il proprio racconto, con le nostre voci, anche le vicende epocali come sono queste che sono avvenute dal 1 gennaio, tutto quello che è seguito dopo, e anche questo che solo la quinta giornata di lutto nazionale nella storia del nostro paese, uh-huh. No? L'ultima che non è stata una giornata di raccoglimento è stata in occasione del Covid, sì. Ce ne sono state relativamente poche, questa è particolarmente sentita, quindi è chiaro che è molto importante avere il tono giusto quando si è in onda. Ed è anche difficile avere il tono giusto perché naturalmente d'altra parte c'è qualcuno che ci dice il contrario, ci dice adesso va bene, chiudiamo qui, poi dopo non continuiamo a rimanere solo su questo tema perché mi viene l'ansia.
Bisogna uscire un po' dalla...
Ecco, eccetera, eccetera. Quindi come abbiamo detto tante volte è un lavoro complicato, diciamo complesso, quello di cercare di trovare la ricetta che possa andare bene al massimo numero possibile di persone. Ci sono anche persone che ci parlano di altri temi e quindi noi i temi in questa trasmissione li scegliete voi perché dipende un po' da quello che ci chiedete. Nives per esempio ci scrive qual è la causa di questi brevi spazi vuoti, spazi di silenzio durante certe trasmissioni radiofoniche sul DAB Plus.
È un aspetto tecnico
Mi esprimo senza essere un tecnico di trasmissione, tantomeno un tecnico di DAB. Il sistema DAB è un sistema digitale, è un sistema sostanzialmente che decodifica il segnale e lo ricodifica quando arriva al vostro apparecchio. Come succede a volte con i sistemi digitali, quando la trasmissione non è buona per qualche motivo, non abbiamo come nel caso delle FM, delle radio tradizionali, la radio che frigge, quindi si sente per esempio il disturbo. No, lì va a zero. Ha bisogno poi di fare di decodificare i pacchetti digitali, e per quello che ogni tanto si sentono si possono sentire questi buchi, che dipendono sia da dove siete, sia da fattori invece che hanno a che fare con la distribuzione. Se siete in automobile può dipendere appunto di una zona con la scopertura, da una zona con una copertura non così positiva, eccetera eccetera. È un po' il limite del digitale, che ha tanti vantaggi, ma quando non c'è
sparisce, proprio sparisce il suono. Antonella dice: buongiorno e buon anno, ho visto che in generale, non parlo del tema attuale, non siete più capaci a fare i moderatori, ma dovete sempre dire la vostra e non sempre è bello sentirvi. Idem per la TV, comunque continuerò ad ascoltarvi perché non sto senza radio. Questo è il parere di Antonella che a volte dice, esprimiamo troppo la nostra opinione, insomma, diciamo quello che pensiamo.
Sì, diciamo che sono modelli diversi. Beh, siamo in un'epoca in cui diciamo la propria opinione la dice chiunque, no?
Sì.
Nel senso, andate sui social media,
in tutti i contesti,
con qualsiasi tipo di prerogativa, con qualsiasi tipo di conoscenza. Noi tendenzialmente abbiamo un lavoro che non è soltanto quello di moderatore. Il moderatore è il lavoro che si fa durante un dibattito, per esempio. Ci sono due persone che hanno l'opinione A, l'opinione B, e il moderatore ha lo scopo di farli parlare. Non sempre però le nostre trasmissioni hanno questo formato, altre volte invece sono delle conversazioni in cui ci può stare che il colui che conduce la trasmissione riveli anche come la pensa su un determinato argomento. Siamo persone, siamo esseri umani. Quello che è importante secondo me è farlo in maniera trasparente, no? Cioè fare capire che in questo momento la persona, anche chi è al microfono, anche a nome della RSI, sta dicendo qualcosa di suo e non necessariamente una verità rivelata. Di nuovo, anche qui è molto una questione di gusti, cioè non si può piacere a tutti, e noi sappiamo benissimo che è un po' il rischio, no, di questo programma.
Sì, Filippo, torna brevemente sulla questione FM e DAB, poi abbiamo spazio per una telefonata. Dice Rete 1, sono Filippo, io ho una domanda da fare. FM al nord delle Alpi, Piglia, io vi cerco dal 1 gennaio, vi prego fatemi sapere. Ora l'FM non è attivo per noi.
Quindi noi vuol dire la SSR, quindi a nord delle Alpi, Rete 1,
Rete 2, Rete 3 e le altre reti delle altre regioni,
eccetera, non sono disponibili in FM. Come sapete forse è stato deciso dopo una decisione presa a livello parlamentare di prolungare la chiusura dell'FM per le radio private, è stato deciso da parte della SSR di ritornare sull'FM. Quindi a un certo punto ci risaremo, ma il quando dipenderà da questioni tecniche e da questioni giuridiche che sono al di fuori della nostra possibilità di decidere. Quindi non è una decisione che spetta più alla SSR, quella di definire quando saremo di nuovo in onda sulle FM, ma ci risaremo.
Abbiamo la telefonata, Rossano credo, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Rossano.
Allora, per quanto riguarda la copertura di questa tragedia, mi sembra che sia stata perfetta, né troppa né poca, no, anche e soprattutto dalla capa della polizia, che non ha subito cercato di trovare i colpevoli, ma ha detto che bisogna indagare prima, no? Ecco, al contrario della vicina Italia, che ho visto diverse interviste dove proprio sembrava che cercassero subito una vendetta, cioè un colpevole immediato da mettere in galera. Noi siamo la Svizzera, abbiamo i nostri regolamenti, nella nostra giustizia, l'Italia i suoi, basta. Quello mi ha dato un po' fastidio alcune interviste a gente non svizzera, che subito in galera questi due, fino a prova contraria sono innocenti, se non sbaglio. Poi la legge farà il suo seguito. Io credo nel sistema svizzero, per cui... a parte questo argomento serio, volevo anche fare dei complimenti a Rete 2. Uh-huh. Siccome io dormo poco, soffro di insonnia, mi becco anche tenere la notte, no?
Sì.
Che è la... e c'è sempre dell'ottima musica, e poi tutti e quattro i moderatori che vengono dopo, che sono Credo Verde Aurora, si chiama la, sì, la trasmissione.
Sì, nel mattino.
Li trovo veramente bravi, rispondono anche ai miei messaggi. Ecco, non so chi sceglie la musica notturna, cioè un computer o una persona che, perché c'è la musica molto interessante, non ho idea, ci sarà qualche persona che...
Sono persone.
Sono persone, sempre, anche su Rete 1 e anche su Rete 3. Non è una scelta fatta dal computer, quello che fa il computer, chiamiamolo così, è un programma...
Sì. Software, sì.
Un software che fa questa scelta. Però diciamo, i criteri e la scelta normalmente nella musica che si ascolta al di fuori delle trasmissioni specialistiche musicali, normalmente quello che si fa, noi diamo dei criteri al software e poi il software mescola le carte che noi diamo secondo i criteri che noi diamo. Però diciamo, alla base c'è sempre una scelta umana.
Sì, l'avevo immaginato. Ecco, è tutto.
Grazie Rossano.
Buona giornata.
Sì, anche qui c'è una complementarietà delle reti radiofoniche, mi sento di dire, Rete 2, che offre un determinato genere musicale, non uno in particolare, ma più generi musicali, solitamente è un po' alternativo a quello che offre Rete 1, che è un po' più generalista, ma anche Rete 3 con una musica magari un po' più recente, un po' più frequente, ecco, quindi ci sono tutti i criteri, una suddivisione nell'arco della giornata.
Allora, abbiamo ancora qualche secondo prima delle notizie, facciamo passare un po' di messaggi che arrivano. Dallas ci scrive: sono italiano, risiedo in Ticino da 12 anni e una delle cose che apprezzo di più è l'etica con cui fate informazione e giornalismo. Vi prego, non cadete nella morbosità così diffusa altrove e così diffusa sui social, continuate così. Grazie, cerchiamo di farlo. In effetti, in questa terribile serie di giornate abbiamo, credo, fatto del nostro meglio per evitare appunto la morbosità o la pornografia del dolore che si vede purtroppo sui social e anche su altre emittenti, per fortuna generalmente al di fuori del nostro paese.
Torniamo tra poco con Ci sentiamo venerdì, ora spazio ai titoli di mezzogiorno.
E rieccoci in diretta, sono le 12 e quasi 3 minuti. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp a cui potete scrivere i vostri messaggi, lo state già facendo abbondantemente, cosa della quale naturalmente vi ringraziamo. 076 321 11 13. C'è anche invece il numero per chi vuole telefonare, abbiamo sentito poco fa Rossano, che è un affissionato di questo programma e qui interventi apprezziamo molto. Lo 0848 03 08 08, se invece ve la sentite di parlare in diretta.
Sì. Prima dell'inizio di questa trasmissione, ogni giorno alle 11:45 c'è un notiziario in lingua facile, così viene chiamato, e c'è Dede che dice: beh, notiziario in lingua semplice comporta per forza una interpretazione, non è stata una buona idea. Questo è il messaggio di Dede.
Sì, ma non
possiamo spiegare perché è nato il notiziario.
Esatto, non ho capito quale sia la non buona idea, cioè se il notiziario in sé
l'interpretazione delle notizie, non ho capito neanche.
Non credo che ci sia stata una grande interpretazione delle notizie, c'è una lettura. Dunque, facciamo due passi indietro: perché c'è il notiziario in lingua semplice?
Sì.
Il linguaggio semplificato, adesso non uso il termine tecnico, ma è una modalità di esprimersi per iscritto soprattutto, ma anche in maniera orale e quindi alla radio, che va incontro alle necessità di una parte del pubblico che può avere dei problemi cognitivi, di comprensione, altri tipi di problemi, ed è una parte del pubblico molto più importante di quello che si pensa. Quindi all'interesse di questo pubblico, e poi anche di altro pubblico che magari non ha problemi ma che apprezza l'espressione in maniera poco complicata di notizie che invece lo sono complicate per loro natura, abbiamo deciso di introdurre un solo notiziario di pochi minuti in lingua semplice alle 11.45, lo stiamo facendo da qualche mese. È un'offerta molto apprezzata, naturalmente è un'offerta che si stacca dal linguaggio classico degli altri notiziari, quindi si nota. Quindi,
anche nel modo della lettura.
Certo, ecco. La lettura è più lenta, è più staccata, proprio per favorire la comprensione. Questa cosa a molti piace, a molti non piace, come un po' tutto quello che facciamo. Quindi facciamo
il nostro tormentone questo. Qualcuno ci dice, ma dite tutto in un equilibrio, bisogna trovare l'equilibrio. È il nostro lavoro, è il lavoro della comunicazione, l'equilibrio, credo, no? A trovare un po' l'equilibrio giusto.
Direi, se posso permettermi, che è una buona idea trovare l'equilibrio in generale nella vita non solo nella colonna.
Stiamo filosofeggiando un po'.
Stiamo un po' filosofeggiando, ma insomma l'equilibrio è quello che ci permette di stare in piedi e fare quello che facciamo. Sì. Quando, pensate com'è la vita quando magari per una malattia o dopo un'operazione o un incidente non si riesce a trovare l'equilibrio. L'equilibrio è importante ed è difficile. Lo facciamo sapendo che si tratta di un lavoro difficile, e per l'amor del cielo ci sono lavori molto più difficili di questo, anche questo ci tengo a dirlo.
Allora c'è Lorenzo, dice: avete degli animatori che quando parlano ansimano con un recupero del respiro che può disturbare,
sì,
che fanno magari questa che si sente, sì, magari quando ti avvicini tanto al microfono. Non si può evitare questo ansimare, comunque è una bella giornata riflessiva a voi, ecco.
Sì, si può evitare essenzialmente in due modi. Uno di questi è respirare, per esempio, quando
non respirare che non è possibile, scusa.
Però diciamo è una strategia di breve durata.
Sì.
In realtà noi nel nostro mestiere si insegna, e noi insegniamo a voltare leggermente la testa rispetto al microfono quando bisogna inspirare, farlo in maniera non rumorosa. E eventualmente si può addirittura spegnere il microfono brevemente, come facevano i lettori, sì, una volta, sì. E non tutti coloro che vanno al microfono hanno ancora, diciamo, la padronanza di questi meccanismi, specialmente alcuni colleghi che magari sono più giovani e alcuni colleghi che invece sono meno giovani ma che non hanno imparato a fare sta cosa. La caratteristica anche del microfono può avere un effetto di attenuazione o esaltazione di questa cosa, che è effettivamente abbastanza sgradevole.
Sì, sì, sì.
Danny sta sorridendo perché sa che è un po' un mio pallino su cui io insisto parecchio, quindi
scusa,
assolutamente concordo con l'ascoltatore.
Mauro dice: constato da anni che le didascalie del quotidiano e del TG contengono errori di ortografia, vi ho segnalato più volte questo problema ma nulla migliora. Mauro, noi abbiamo girato perché già qualcuno ce l'aveva segnalato che ogni tanto c'è qualche errore nella scritta del nome, del ruolo, insomma qualche errore di ortografia nel digitare la didascalia
errore,
sotto
parlerei forse di errore di battitura.
Di battitura, sì.
Di ortografia.
Sì, sì, sì.
Di poi battitura. L'errore è ortografico,
sì,
ma
si trasforma.
Si chiama di errore di battitura.
Sì, e quindi noi gireremo questa osservazione ai colleghi del quotidiano in particolare, visto che Carla si riferiva a loro.
Sì, bisogna cercare di evitare gli errori il più possibile, evidentemente. Non si possono evitare sempre, perché c'è sempre il fattore umano, gli esseri umani compiono errori, ma se voi ci segnalate gli errori, noi, non dico a me, a Danny, ma insomma in generale alla RSI, questo ci aiuta a migliorare il nostro lavoro. Quindi grazie per attirare la nostra attenzione, per aver attirato più volte la nostra attenzione su questo aspetto.
Mirella dice: vorrei tanto poter riascoltare le vecchie commedie dialettali che sono comunque ancora attuali. Poi si continua un po' con dei dettagli. Abbiamo affrontato una volta anche questo tema delle commedie dialettali sia alla radio che in TV. Come possiamo ricordare questo aspetto, Sergio?
Allora è un tema che torna. A noi piacerebbe molto rimettere in trasmissione queste commedie. C'è un aspetto un po' tecnico anche dal punto di vista del budget. Anche se può sembrare strano, queste commedie dialettali, per esempio quelle radiofoniche, sono molto costose per i budget della radio. La radio è fortunatamente un mezzo molto economico nell'ambito della radiotelevisione, E il problema è che al suo tempo, quando furono fatte, furono negoziati dei diritti, come si dice, con gli autori, che sono onerosi, sono diritti che si pagano al minuto. Quindi la trasmissione di una commedia dialettale, magari di 45 minuti,
che prevede l'utilizzo di autori, registi, esatto, attori,
esatto, anche se già fatta nel passato, quindi la ritrasmissione, la ridiffusione è molto onerosa dal punto di vista finanziario. In un momento in cui in azienda stiamo cercando, come credo abbiate saputo, di fare dei risparmi, dobbiamo fare attenzione anche a questo. La produzione di commedie dialettali in televisione è molto molto onerosa, e quindi dal punto di vista finanziario, dei mezzi, quindi le facciamo, ma ne facciamo, diciamo, un po' poche, proprio per questo motivo qui, perché anche se non se può sembrare che si va in teatro e si filma quello che c'è sul palco, in realtà la produzione è molto complicata e richiede un investimento finanziario molto importante.
Sì, stanno arrivando tanti messaggi, molti legati alla giornata di oggi, come è stata coperta appunto la vicenda di Gran Montanà, e come altri invece l'hanno fatto meno bene, dicono all'estero in particolare. Poi alcuni vanno un po' fuori tema perché ci spiegano alcuni aspetti non affrontati nella vicenda, quindi noi ci limitiamo a quello che insomma è ancora in corso in questi giorni, diciamo, caldi di notizie, di attualità. Avanti così, perché spesso e volentieri, dice Vittorio, ci si dovrebbe limitare a divulgare i fatti avvenuti senza prendere posizione, c'è la giustizia che si occupa del resto. Quindi questa è la distanza, no, di cui parlavi anche tu, Sergio, prima. Quando si danno le notizie si cerca di avere l'equilibrio da una parte e dall'altra, è il nostro lavoro,
sì,
essere equidistanti, no, dalle varie posizioni, dalle varie opinioni.
Allora, sul linguaggio facile sono arrivati due messaggi, sì, invece di persone che apprezzano il notiziario in lingua facile. Ornella ci scrive, ci ringrazia, ci dà dei simpaticissimi, grazie Ornella, e dice: io faccio parte delle aficionadas, visto che è una signora, del linguaggio facile, perché ho l'impressione che finalmente si torni a prendere il tempo in maniera calma come una volta. In effetti una delle caratteristiche di questi notiziari sono appunto è la velocità di lettura tranquilla, che serve appunto a capirsi meglio. C'era qualcun altro che scriveva un po' la stessa cosa, dicendo: mi piace per esempio il fatto che durante il notiziario in lingua facile, che è letto in maniera molto più lenta, ci sia appunto questa capacità di seguire in maniera più chiara quello che viene detto. È chiaro, anche in questo caso, per esempio, forse non tutti sanno che a seconda dell'età delle persone che ascoltano, la velocità ideale alla radio cambia, quindi se si ha un pubblico relativamente anziano, come la Rete 1 ha, sì, evidentemente l'utilizzazione di una velocità di espressione un po' più lenta è importante, perché la capacità, la banda di comprensione per le persone anziane è più ristretta rispetto ai giovani. Avrete fatto caso, per esempio, che c'è sempre l'impressione che gli adolescenti parlino velocissimamente, e a volte è così, a volte siamo noi che cominciamo a fare un po' più fatica a seguirli.
Sì. Lucas ci scrive, dice: avete poi trovato la risposta al quesito come mai avete due corrispondenti dagli Stati Uniti, radio più TV? Vi chiesi il 31 ottobre, grazie per la fedeltà, ma poi ho perso le puntate successive, mea culpa.
No, non è sua colpa.
Sua colpa.
Assolutamente no. Abbiamo chiesto alla collega Veronica Alippi e al collega Bernaschina, se non
sì,
mi ricordo male.
Sì, Pietro Bernaschina.
Per la radio e per la televisione.
TV.
Come mai?
Sì.
Cioè, ci sono Vosti e Max Herber, rispettivamente, per la radio e la televisione a Washington.
Sì, allora, ci sono diversi aspetti. Uno, perché l'attualità dagli Stati Uniti è tanta ed è quotidiana, e non è pensabile che una persona sola faccia due contributi per la radio e per la TV al giorno, sempre. Quindi uscirebbe un prodotto, diciamo, non di qualità. A chi chiede invece perché non si riprendono i servizi televisivi in radio, per quello c'è radio e TV, sono diversi, perché vale la pena ricordare che in TV si usano immagini, mentre in radio no, è un dato di fatto. Questo porta a linguaggi diversi, a volte le immagini parlano da sole e alla radio risulterebbe, insomma, certo, non funzionale per l'ascolto. In TV si fanno pause per far parlare le immagini, e quindi
posso magari fare un esempio, sì, che probabilmente accadrà oggi, come forse abbiamo già detto, a partire dalle 13:30 inizieremo una diretta anche radiofonica, sì, oltre che televisiva, per seguire la cerimonia di commemorazione all'interno di questa giornata di cordoglio, di lutto nazionale. Dalle 13:45 inizia la cerimonia, alle 14, come avrete probabilmente già sentito, ci sarà un momento di raccoglimento, un minuto di silenzio, il suono delle campane. A un certo punto durante questa cerimonia ci saranno, per esempio, immagino, la deposizione di corone di fiori. Queste deposizioni di corone di fiori in televisione le facciamo vedere e le persone le guardano, le vedono, e c'è qualcosa che non ha bisogno di commento, anzi, se non si commenta è anche meglio. Alla radio, se noi mandiamo in onda la deposizione delle corone di fiori e non diciamo niente, alla radio non si sente nulla. E quindi questa è la grande differenza tra radio e televisione. Alla radio dobbiamo parlare, perché il silenzio, sì, banalmente siete a casa, pensate che potete pensare che la radio non stia funzionando. Quindi c'è questa differenza ed è il motivo per cui spesso non si possono semplicemente tout court usare dei contenuti televisivi, l'audio di contenuti televisivi per la televisione.
Questo vale anche per altre cose tipo lo sport. Una partita vista in televisione e commentata in televisione lascia degli spazi, perché lascia scorrere l'azione, certo, nel caso del calcio,
perché la vediamo.
La vediamo. Nella radio invece si parla molto più, si riempie di più, insomma, lo spazio.
Certo. Poi quello che succede è che se qualcuno ha iniziato a lavorare come cronista sportivo alla radio, si porta, quando va in televisione, l'abitudine di riempire molto con la parola quello che invece non c'è così bisogno di riempire perché si è in televisione. Vittorio ci scrive a proposito di errori, del fatto che siamo persone che quindi come tutte le persone possiamo compiere degli errori, dice a Giacomo Mocetti, che è un collega dello sport, avevo segnalato un errore, dice Vittorio, il giorno dopo ricevo un messaggio email dove Mocetti, il collega, si giustifica, e con questo, dice sempre Vittorio, Mocetti ha dimostrato professionalità, grazie. Ma grazie Vittorio, noi siamo dell'idea che agli ascoltatori bisogna sempre rispondere, anche a quelli che ci scrivono cose che ci fanno male o che ci colgono in castagna, insomma bisogna rispondere, siamo qui per fare questo mestiere e, come credo sia giusto ricordare, questa radio e questa televisione la pagate voi con il canone che versate, quindi ci mancherebbe che non si risponda alle critiche.
Sì, qualcun altro, Piero in particolare, torna su un argomento che avevamo già trattato alla radio. Ogni tanto capita che nell'arco delle ore si ritorni sulla stessa notizia, magari raccontata dal conduttore o dalla conduttrice precedente. Qui si fa il caso del pomeriggio, dove Elisa Manca aveva parlato di un argomento e poi Axel Belloni dalle 16:30 in poi, in tempo reale, aveva ripetuto la notizia, era ritornato sulla notizia. Beh, in questo caso specifico va detto che la trasmissione in tempo reale va a riprendere i fatti del giorno e li riattualizza quando possibile, o comunque fa una selezione delle notizie della giornata, quindi è diciamo il format della trasmissione che permette questa cosa. A volte è vero che ci ripetiamo nelle notizie.
A volte è un errore.
È
un errore, siamo persone che magari sono in preparazione mentre altre persone sono in onda. Se sei in preparazione non riesci a sentire quello che c'è in onda. Abbiamo dei sistemi interni di informazione reciproca,
ci parliamo.
Ci scriviamo con chat di WhatsApp, ci mandiamo delle mail, ma ogni tanto qualcosa sfugge e qualcosa ripetiamo senza che ce ne sia bisogno. Anche in questo caso fatecelo notare, perché ci aiuta a migliorare quello che facciamo. Abbiamo ancora tantissimi messaggi.
Ce n'è uno su Friburgo. Elda dice: a proposito di errori a scuola, mi hanno insegnato che Friburg in italiano è Friburgo, Friburgo si riferisce a Freiburg.
Questa è una convenzione che noi seguiamo in Svizzera, naturalmente entrambe le versioni in italiano sono delle traduzioni del nome reale, quindi anche lì potremmo chiederci per esempio perché alcune città vengono tradotte e alcune città non vengono tradotte, o perché per una parte della nostra storia si sono tradotte alcune città e poi si è smesso di tradurle in italiano nella versione italiana. Noi ovviamente per esempio diciamo Londra e non diciamo London,
Però diciamo Zurigo, non diciamo Zurich,
però diciamo Madrid e non diciamo Madrida, per esempio. Quindi è un po' una questione
o Barcellona.
Appunto, è una questione un po' complessa. Noi abbiamo discusso tantissimo come pronunciare, per esempio, noi qui all'interno, come pronunciare Sankt Moritz, St. Moritz, come dicono gli italiani, dall'impressione che sia una località del, non so, del Colorado, invece che sia una località del Grigioni. Effettivamente le aziende come le nostre a un certo punto decidono una linea e cercano di seguire quella linea. C'era una domanda anche di un ascoltatore, di cui non ricordo più il nome perché stanno arrivando tantissimi messaggi, che diceva: ma insomma sento ogni tanto dire senatori quando invece bisognerebbe dire consiglieri federali. Ecco, in realtà quando viene detto senatori, secondo il mio modesto parere, sbagliando, ci si riferisce ai membri del Consiglio degli Stati, che sono l'equivalente del Senato americano, perché la nostra Costituzione da questo punto di vista è stata, si è ispirata a quella americana. Naturalmente il titolo di questi politici è consigliere agli stati, no? Ne abbiamo due per cantone, e quindi bisognerebbe chiamarli col loro nome senatori. È un'analogia che non trova però riscontro nella, nella terminologia istituzionale svizzera, quindi andrebbe un po' evitata. Quindi io colgo, assolutamente accolgo questa critica del nostro ascoltatore.
E qualcuno torna sulla dizione, dice alcuni ce l'hanno perfetta, altri hanno difetti di pronuncia, tipo la S di Gatto Silvestro, e dice i conduttori della radio e della televisione dovrebbero essere selezionati anche in base a come si pongono nella, nella pronuncia delle, e nella, nella, nell'espressione, ecco, nel, nel tono della voce. Noi facciamo dei corsi e qui sono organizzati regolarmente dei corsi. Qualcuno ha qualche difetto di pronuncia, c'è chi ha la R magari diversa da altri, c'è chi ha la S diversa da altri. Ora non so a chi si riferisse in particolare.
Ma allora, io lo so, perché ho presente, molto presente i difetti di pronuncia dei nostri difetti, insomma, le caratteristiche
della voce
dei nostri, dei nostri colleghi. Ma allora, storicamente, per chi come me è un po' vecchietto, c'è stato un periodo di grande purismo per quello che riguarda le voci radiofoniche. Quindi le voci dovevano avere delle caratteristiche di gradevolezza, bisognava assolutamente non avere la R, insomma, uvulare, non bisognava avere la S sibilante, eccetera, eccetera. Ad un certo punto, nel corso degli anni 80 e 90, si è invece preferito avere delle voci che rispecchiassero di più la varietà e la differenziazione delle voci nella vita di tutti i giorni. È una scelta, se vogliamo, anche un po' ideologica. Per conto mio, ma questa è la mia opinione, quindi dichiaro semplicemente la mia opinione, per conto mio quello che conta tantissimo è la comprensibilità. Se il difetto, chiamiamolo così, di pronuncia impedisce di capire bene quello che viene detto, allora è qualcosa che va assolutamente corretto. Se invece rientra nell'ambito delle caratteristiche che magari possono dar fastidio oppure possono anche piacere, è un altro discorso. Quindi per noi la parte importante, anche qui è una nostra policy, metto i 5 franchi, uso questo termine inglese, una politica diciamo che utilizziamo aziendalmente alla radio e anche alla televisione, la comprensibilità deve venire prima di tutto. Quindi se la caratteristica di linguaggio impedisce la comprensibilità, abbiamo, abbiamo veramente un problema.
Sì. Isabella porta la sua esperienza in tema ancora del notiziario in lingua facile, che trova una bellissima idea. Lei dice: lavoro al museo nel quale a volte arrivano gruppi di stranieri che fanno corsi di italiano organizzati dalla Croce Rossa per visite guidate. La nostra guida è bravissima, utilizza quel tipo di linguaggio, vedo l'interesse che suscita in queste persone ed è bellissimo. Le ho detto che sembra il notiziario in lingua facile, che non conosceva, quindi insomma è positivamente colpita Isabella dall'inserimento di questo notiziario in lingua facile, che lo ricordo è in onda da lunedì al venerdì alle 11:45. Altri si esprimono sulle pronunce, c'è chi dice alcuni pronunciano Peshum, riferendosi ad Airolo Peshum al posto di Peshum e Menu al posto di Menu al posto di Menu, insomma, che è un po'...
Ma allora, anche in questo caso è lingua, quindi non facciamo battaglie di religione per nessun motivo, tanto meno sulla lingua, che è una cosa viva e che è una cosa che va affrontata anche con un po' di leggerezza. I problemi del mondo sono altri. Semplicemente, per esempio, nell'italiano standard si tende a dire menù, perché né la E né la U rientrano nel, diciamo, bagaglio fonetico dell'italiano standard. E in Svizzera, dove parliamo un italiano standard ma con delle caratteristiche un po' diverse, molti tendono a dire menù, perché in francese si dice così. Ora, dove sta il giusto? Personalmente io credo che nel caso di una parola acquisita nel linguaggio italiano in forma italianizzata è meglio usare la versione italiana, quindi in questo caso menù. Non farei la stessa cosa con fondue, per quanto mio bisognerebbe dire fondue. Spartaco ci segnala, a proposito di nomi di città, che qualcuno dice Aquisgrana, che è il nome storico latinizzato prima e poi italianizzato di Aachen. Questo è un po' anche questo, le pronunce sono frutto anche di le pronunce e le scelte anche di nomenclatura. Sono frutto anche della storia. Come dicevamo prima, London e Paris sono state italianizzate in Londra e Parigi, Madrid è rimasta Madrid nella versione, anche se la pronunciamo in modo diverso da loro.
Ecco, non lo so,
non diciamo San Maurizio, ma c'è stato un periodo in cui si diceva, anzi, si diceva in italiano, quindi noi diciamo Soletta invece di Solothurn, gli italiani non sanno che esiste una versione italiana svizzera per indicare questo paese e nemmeno per Coira, quindi spesso capita di sentir parlare di Chur o di Chur, pronunciato così, nei notiziari o nelle notizie italiane. Noi tendenzialmente utilizziamo una traduzione in italiano che è storica, corretta, ma che usiamo solo noi in Svizzera. Quindi noi siamo la radio svizzera di lingua italiana, quindi usiamo le nostre convenzioni, che non sono quelle che usano nel resto dell'italofonia, sì, evidentemente.
Matilde dice, grazie per la vostra simpatia, pazienza e professionalità. Domanda, come posso sentire, lei scrive RSI2 nel Canton Zurigo, su DAB non funziona, Matilde, si riferisce a Rete 2, ecco, in questo caso. Io so che Rete 2 dovrebbe essere ascoltata anche su DAB negli altri cantoni. Ora, se c'è qualcuno che ci può testimoniare questa cosa sul campo, ce lo può anche comunicare. C'è stato un tempo in cui Rete 3 e Rete 2 non si potevano ascoltare al di là del San Gottardo, adesso credo che sia possibile. Comunque, per ascoltare Rete 2 c'è sempre l'app Player RSI, lì si può ascoltare direttamente, e anche, diciamo, lo streaming nel sito web della RSI.
Però verifichiamo, appunto, perché non sono sicuro con contezza totale a questo tema. Damiano ci scrive: difetti di pronuncia ci abbiamo fatto l'orecchio, col passare del tempo dobbiamo anche incamerare i difetti di cantilena. Allora, la cosiddetta cantilena è una cosa che si può correggere con dei corsi di dizione e pronuncia, assolutamente. Quindi noi cerchiamo di evitare di avere una cantilena. La cantilena è una maniera sbagliata di gestire soprattutto il vocalismo, la prosodia del linguaggio, ed è fastidiosa perché stanca all'ascolto. Naturalmente cantilena può anche voler dire accento regionale. Noi non abbiamo necessariamente l'intenzione di eradicare completamente l'accento regionale, ci mancherebbe, nessun accento regionale, né quelli dell'italofonia svizzera e nemmeno quelli dell'italofonia italiana, sono una ricchezza. Però è chiaro che quando si svolgono compiti come per esempio la lettura dei notiziari, il doppiaggio di documentari o di film, si tende ad avere un italiano standard e ad avere un italiano che eviti una cantilena, un accento cantilenante che è oggettivamente poco estetico. Da questo punto di vista io sono abbastanza un purista, ma anche qui sono opinioni.
Allora, ci sono due testimonianze che arrivano velocemente. Antonella dice: abito a Lucerna e sia Rete 2 sia Rete 3 si possono ascoltare via DAB. Bene. Mentre Sandro ci dice: confermo che Rete 2 non funziona in tutta la Svizzera. Quindi qui c'è una differenza di cantoni che verificheremo, ma forse abbiamo il tempo per prendere l'ultimissima telefonata breve. Abbiamo Giorgio, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie. Intanto grandi complimenti a voi conduttori e a tutti quelli che parlano e trasmettono la nostra radio. Io mi permetto di fare un piccolo appunto che riguarda il cronista, non faccio il nome per rispetto di tutti, sportivo, che usa parole che sono assolutamente diseducative, e lo dico come docente di scuola. Parole come asfaltare contro la balaustra, oppure ieri, l'altro giorno, denuncia penale per un gioco. Che non... Ecco, io vorrei che questo non fosse più trasmesso, perché ai ragazzi di oggi, ai giovani di oggi, con già tanti problemi, credo che questo non aiuti tanto. Vi ringrazio moltissimo e buon weekend.
Grazie Giorgio. Ovviamente il linguaggio sportivo è un caso a parte, no? Nel senso che nel linguaggio sportivo c'è un forte uso del linguaggio metaforico, del linguaggio icastico, immaginifico, ed è facile andare oltre, soprattutto considerando che spesso in questi casi chi fa questo lavoro lo fa in diretta con dei tempi rapidi, non voglio giustificare, con dei tempi rapidissimi, in cui bisogna cercare di raccontare un'azione molto veloce e magari anche cercare di farlo in una maniera che catturi l'attenzione. Le osservazioni che ha fatto Giorgio sono molto interessanti, sono molto, credo, degne di essere discusse ulteriormente anche con i colleghi dello sport. Abbiamo detto più volte, Danny, che avremmo invitato prima o poi qualcuno della redazione sportiva a questa trasmissione. Adesso è giunto il momento di mantenere la promessa.
Sì. Siamo in conclusione, adesso ci sarà la meteo e poi il radiogiornale. Ricordo che dalle 13.30 saremo di nuovo in onda alla radio, ma anche in TV. Alla radio Sergio, Veronica, Lippi ed io saremo al microfono per seguire la cerimonia, la commemorazione ufficiale di questo pomeriggio, in questa giornata di lutto nazionale. Intanto ci sentiamo venerdì, termina qui. Buon ascolto a tutti voi.